facciamo l'ultimo degli approfondimenti che abbiamo programmato, ossia droghe e referendum. La bocciatura del referendum sulle droghe, peraltro ampiamente prevedibile, dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, l'inutilità di questo strumento che, basandosi sulla mera abrogazione di una legge o di parti di essa, riconsegna al Parlamento la facoltà di riscriverla. Questa volta lo stop è arrivato direttamente dalla Corte Costituzionale. Il proibizionismo ha tuttavia ben poco a che fare con la diffusione dell'utilizzo di sostanze proibite, che invece si è costantemente esteso nonostante l'inasprirsi delle leggi quasi ovunque. I criminologi inglesi Rick Lyons e Niam Eastwood, in un articolo apparso sulla rivista The Conversation, dichiarano: la war on drugs non ha mai riguardato la droga, riguardava e continua a riguardare il controllo sociale. E di tutto questo parliamo con Robertino Barbieri di Canapisa. Ciao Robertino.
Ciao Maria. Allora, parliamo di questo referendum. Intanto, come dicevi tu, appunto, i referendum in Italia sono legati al fatto di essere degli strumenti abrogativi, cioè possono modificare, abolire anzi, delle parti o delle leggi già esistenti, oppure interamente le leggi. Questo strumento chiaramente ha mostrato i suoi limiti, particolarmente in questo caso, portando anche appunto anche la bocciatura da parte della Corte Costituzionale. Il referendum voleva abolire alcune parti della legge 309 del 1990, cioè la legge sulle droghe, che ancora ora è la base della legislazione italiana, anche se poi era stata in parte modificata nel 2008 dalla cosiddetta legge Fini-Giovanardi, che però non era una vera e propria legge, ma appunto una serie di modifiche di questo quadro normativo che è sempre lo stesso in vigore dal 1990. E in particolare delle parti che riguardavano la cannabis. Parti che avrebbe voluto modificare questa legge, questo referendum, sarebbero state tre. La prima riguardava la depenalizzazione di tutte quelle condotte che attualmente sono sottoposte al regime penale per quanto riguarda le piccole quantità, cioè così. La legge sulle droghe prevede delle pene diverse sia per lo spaccio che per la produzione che per l'importazione, eccetera, a seconda del cosiddetto quantitativo. No, esiste, diciamo, tre tipi di condotte. La prima condotta è quella cosiddetta legata all'uso personale, che è sanzionato attraverso una serie di sanzioni che possono essere il ritiro del passaporto, può essere il ritiro della patente per un certo periodo, può essere il divieto di dimora o cose del genere. Poi c'è la parte che riguarda le condotte cosiddette di lieve entità, quindi legate a quantitativi che in teoria non dovrebbero essere particolarmente elevate, e poi quelle della grande entità. Ci sono tre tipi di condotte che appunto hanno delle sanzioni diverse, però sia quelle della lieve entità che quelle della grande entità sono sanzioni di tipo penale, quindi ci sono delle condanne appunto al carcere. La seconda parte che voleva abrogare questo referendum è quello legato alla coltivazione, delle piante proibite in genere, anche perché la legge sulle droghe, essendo leggi che si sono, diciamo così, un po' accumulate nel corso degli anni, perché la legge 309 appunto del 90 poi nel corso degli anni ha avuto tutta una serie di modifiche, la prima delle quali tra l'altro è stata dovuta a un referendum del 1993 che ha abolito il fatto che le sanzioni amministrative dovessero essere legate solamente al cosiddetto uso medio giornaliero, che era invece previsto nella legge originale Craxi-Iacolino. e poi tutta un'altra serie di altre sanzioni. E la parte sulla produzione delle piante era contenuta in un unico comma. Quindi, anche se i promotori del referendum avevano proposto come una cosa legata alla coltivazione in cannabis, di fatto riguardava la coltivazione di tutte le altre piante che sono previste. Questo è il motivo per cui in una conferenza stampa molto rituale, diciamo così, il presidente della consulta, Giuliano Amato, ha dichiarato che era stato abolito, che era stato respinto il testo referendario, proprio perché la coltivazione che volevano depenalizzare non era solo la coltivazione della cannabis, ma era la coltivazione di quante le piante previste. Ora, questo si potrebbe aprire una lunga parentesi, nel senso che effettivamente, mentre per quanto riguarda la cannabis, coltivarla corrisponde ad avere un prodotto che poi è il prodotto che viene consumato, questo ad esempio non vale assolutamente né per la cocaina né per l'eroina, che vengono ricavate da delle piante, però dopo essere stati, però devono essere estratti i principi attivi con dei processi che di tipo chimico, comunque di tipo meccanico, che sono molto, molto più complicati. Quindi effettivamente non era stato abrogato la parte della produzione. La terza cosa che voleva abolire questo referendum era togliere dalle sanzioni per uso personale le sanzioni legate al ritiro della patente per certi periodi di tempo. Questo era anche uno dei motivi che aveva spinto molte persone a sostenere questo referendum, anche perché il ritiro della patente per uso di sostanze negli ultimi anni, soprattutto appunto dopo il 2008, cioè dopo che era entrata, 2006, scusami, dopo che era entrata in vigore la cosiddetta legge Fini-Giovanardi, è stata una cosa sempre più diffusa. Il problema è che non è che questi ritiri della patente avvenivano, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, in base a come sanzioni amministrative della legge sulle droghe, ma avvenivano come sanzioni della legge del codice stradale, che appunto prevede che chi venga trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze ci sia il ritiro della patente per un periodo che può arrivare fino ad un anno anche alla prima volta. E che può essere prolungato ulteriormente se una persona è stata coinvolta in un incidente. Questo referendum, quindi, era un referendum abbastanza debole, diciamo così, dal punto di vista proprio legislativo. Infatti, come dicevi tu, era anche abbastanza facile vedere che potesse essere respinto dalla Corte Costituzionale, perché appunto aveva al suo interno, diciamo così, delle gavole, delle falle che poi hanno permesso alla Corte di dire no, il referendum non deve essere fatto.
Chiarissimo. Ma quello che ci interessa di più in questo momento, al di là della bocciatura prevedibile di questo referendum, credo che sia il dato sul quale ti sei già concentrato tu in un tuo articolo tempo fa, ossia il fatto che la logica del proibizionismo serve soprattutto ad estendere il numero delle persone povere da controllare e da mettere in gattabuia, e quindi sostanzialmente è un enorme strumento di controllo sociale. Vuoi dedicare qualche parola a questo tema?
Certo, perché intanto noi stiamo vedendo in questi ultimi anni due fenomeni che sono, diciamo così, un po' all'opposto uno dall'altro, no? qualcuno ci sono numerosi paesi che stanno diventando sempre più numerosi, che adottano delle forme di legalizzazione, di penalizzazione a proposito della cannabis. Nel caso degli Stati Uniti questo tra l'altro è avvenuto in gran parte con dei referendum, cioè dei referendum però di tipo propositivo, quindi diversi come tipo anche di referendum da quello che avrebbero proposto in Italia. L'altra è un dato di fatto, è un dato di fatto non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale, che vi sia sempre più un intervento, diciamo così, repressivo, un intervento repressivo che si concretizza anche nell'adozione ad esempio di nuove tecnologie, tecnologie che servono non a intercettare grandi carichi di sostanze proibite, ma che servono a individuare le persone che li utilizzano. Un esempio molto semplice di queste tecnologie che noi conosciamo abbastanza bene, perché purtroppo li incontriamo spesso per la strada, sono i cani antidroga. Ora come ora gran parte dei cani antidroga che girano sono i cosiddetti cani molecolari, cioè cani in grado, grazie a addestramento, a uso di medicinali che gli vengono dati, di percepire anche quantitativi minimi di sostanze, o addirittura l'odore di sostanze addosso a persone che le hanno utilizzate. Questa è una cosa che chiaramente non serve per intercettare i carichi, no? Perché per intercettare i carichi bastavano i cani antidroga che c'erano prima, perché appunto estendo carichi, cioè grandi quantitativi, sono facilmente intercettabili. Altri esempi di queste tecnologie che vengono sempre più sviluppate sono ad esempio i test che vengono fatti con delle pellicole o con degli spray sugli oggetti personali. In Australia, che è stato il primo paese a introdurre questo tipo di tecnologia, tutte le persone che ricevono il visto, il cosiddetto permesso di lavoro da parte del governo australiano, quindi che hanno il diritto di trasferirsi in Australia per lavorare, tutti i loro oggetti personali vengono sottoposti a controlli con appunto queste pellicole o questi spray che permettono di capire se da per esempio un cellulare o un paio di scarpe o qualunque altro oggetto che abbia delle superfici più o meno lisce, se una persona ha usato delle sostanze, magari usate anche mesi prima o esserci venuto semplicemente a contatto, e queste persone vengono rimandate indietro dall'Australia, che è un posto, come sappiamo tutti, lontano praticamente da ogni altro posto del pianeta, anche se hanno già avuto il permesso di lavoro. Questo è un esempio che però viene spesso sviluppato, perché ora negli aeroporti internazionali, ad esempio in Inghilterra dopo la Brexit, è una cosa che viene utilizzata anche lì, le persone che hanno permesso di lavoro, qualche volta anche per le persone che si trasferiscono per turismo, cose del genere. È un tipo di controllo permesso attraverso la tecnologia che non serve a individuare carichi, serve a individuare persone. Questo dà un'idea un po' di quello che è il controllo, no? Perché il fatto che questo tipo di tecnologie vengano continuate ad essere sviluppate non è una cosa così neutrale, anche perché lo sviluppo di ricerche eccetera è estremamente costoso. Se non chiedono ad esempio i test salivari, che presto arriveranno anche in Italia, che permetteranno, come gli alcol test che vengono fatti ora per l'individuazione di alcol, il fatto che una persona abbia utilizzato o non utilizzato sostanze, anche lì in tempi che possono essere anche tempi abbastanza lunghi. Cioè, questa è una repressione chiaramente che viene fatta contro le persone. D'altra parte la war on drugs è sempre stata una guerra contro le persone. no, certo con la volontà africaniana, che poi è un po' la mamma di tutte le guerre alle droghe, perlomeno negli ultimi decenni, è stata proprio una guerra contro le persone, tant'è vero che milioni di persone sono state licenziate a un primo tagliotto, e i 12 milioni di persone per via dei test antidroga che venivano effettuati sul lavoro nei primi mesi del 1982, quando vennero introdotti prima per i lavoratori federali e poi per gli altri lavoratori. In pochi mesi, solo dalle coste americane, vennero licenziate 90.000 persone. Questo ha creato negli Stati Uniti anche ovviamente una forte opposizione a questo tipo di pratiche, tant'è vero che una parte sicuramente del successo che hanno avuto i referendum sulla legalizzazione della cannabis in diversi stati degli USA è stata proprio legata anche a questo fatto qua, il fatto appunto che la War on Drugs aveva mostrato un lato talmente repressivo e feroce che ha creato anche fortunatamente una grande opposizione, tant'è che visto i referendum americani uno degli articoli che ci sono stati in quasi tutte le proposte che sono state sottoposte al referendum è stata la cosiddetta riabilitazione, cioè il fatto che le persone che erano state condannate, licenziate o sanzionate per reati connessi all'uso di cannabis potessero essere riabilitate, cosa che negli Stati Uniti è molto importante, perché negli Stati Uniti in quasi tutti gli stati basta anche una piccola condanna penale per poter essere esclusi dal voto, per poter essere esclusi dal fatto di poter diventare dipendenti pubblici, di poter ottenere una serie di sussidi eccetera. Basta pensare che solo in California, dopo il referendum del 2016, ci sono state 400.000 persone che hanno riottenuto appunto i loro cosiddetti diritti cittadini, i citizen rights, che appunto sono quelli che ti permettono di votare, di essere assunto in ente pubblico, di poter ottenere sussidi, cose del genere.
Chiarissimo, chiarissimo. Diciamo che di queste cose potremmo parlare all'infinito, ma purtroppo il tempo è tiranno, quindi io ti ringrazio molto per questo approfondimento e alla prossima.
Grazie Maria, e un saluto a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Alla prossima. Ciao.
Ciao.